nell'immenso oceano della poesia distingueva varie correnti: frocioni, froci, frocetti, checche, culi, finocchi, efebi e narcisi. Le due correnti maggiori, tuttavia, erano quelle dei frocioni e dei froci. Walt Whitman, per esempio, era un poeta frocione, Pablo Neruda un poeta frocio, William Blake era senza ombra di dubbio un frocione e Octavio Paz un frocio. Borges era un efebo, cioè poteva diventare all'improvviso frocione e all'improvviso rivelarsi semplicemente assessuato. Rubén Darío era una checca, anzi la regina e il prototipo delle checche.
La casa era prima di terra e poi d'aria, l'acquedotto ce lo siamo allacciato noi con le nostre mani. La terra, infine, la nostra, e così comincia una stirpe. Seguono vigneti e alberi di prugne, il caco d'inverno porta frutti rossi su rami secchi. Ancora, come una mano afferra i ricordi di casa, col tempo sono stati piantati ulivi, strappati i filari. Ciao a tutti, io sono Giulia Martini.
E io sono Francesca Santucci.
E benvenuti alla quarta puntata di In Rime Sparse, il podcast, che è dedicata a Corpo Striato, un libro di Riccardo Frolloni, uscito per Industria e Letteratura nel 2021 nella collana Poetica a cura di Gabriel Del Sarto e Niccolò Scaffai, con una prefazione di Stefano Colangelo. Allora, intanto il libro Corpo Striato non è diviso in sezioni. Diciamo che ci sono dei filoni tematici svolti da una serie di testi inframmezzati fra di loro e numerati progressivamente con numeri romani. Le sequenze principali sono tre: Sogni, che conta 7 testi, Movimenti, che ne conta 12, e Materiali, che ne conta invece 11. Nella zona finale del libro si aggiungono 3 diciture supplementari: Preghiera, Fasi e Memoria. Il testo conclusivo del libro, cioè un componimento di 63 versi super lunghi, largamente eccedenti la misura dell'endecasillabo, in cui è come se Frolloni volesse comporre una sorta di lista con tutte le cose che si ricorda, un inventario della memoria, per cui le cose, e le cose sono insieme sogni, movimenti, materiali e fasi, si affastellano l'una sopra l'altra senza soluzione di continuità, quasi come se volesse portare in salvo l'esperito da una possibile amnesia. Ecco, correda il libro un apparato con 2 note, di cui magari ci parlerà dopo Francesca. E proprio Francesca, qualche mese fa, di ritorno da una presentazione genovese di Corpo Striato, mi aveva mandato un messaggino su WhatsApp che, in vista di questa puntata, mi era sembrato carino recuperare e trascrivere. E in questo messaggino c'era scritto: senti, comunque Frolloni ha scritto la dedica più bella mai letta in vita mia, il punto di equilibrio tra il tragico e il comico.
La dedica è a mio padre morto. E questo libro è stato presentato a Genova qualche mese fa all'interno della rassegna a cura di Poet, un gruppo di ragazzi, ovvero Simone Biundo, Sara Sorrentino e Damiano Sinfonico, che ormai da qualche anno presentano libri con degli incontri di grande qualità, devo dire. E questa presentazione in particolare mi era risultata molto bizzarra, perché un contenuto così forte per l'autore, così caldo, così tanto autobiografico, era stato in realtà il pretesto per passare un pomeriggio ridendo, se si può dire, in una condizione assolutamente di spensieratezza e di allegria collettiva. E questa mi è apparsa una cosa molto bella. Ancora prima di aver letto il libro, questa presentazione mi è piaciuta molto, e credo che una delle forze che animano questo libro sia stata proprio questa, cioè la capacità di Frolloni di trattare un contenuto sì autobiografico, però con una distanza che comunque rimane emotiva, cioè un esorcismo del tragico, quello che avviene all'interno del libro, che però vuol dire soprattutto attraversamento e immersione nel tragico. E forse questa è la qualità che ci piace un po' trovare nei libri che leggiamo.
Sono assolutamente d'accordo con te.
E Riccardo Frolloni, d'altra parte, proprio nella nota, avvisa il lettore di questo e dice, nota 2, mi sembra quantomeno imbarazzante ribadire che né io, né mio padre, né chiunque altro presente in questi testi, né i luoghi, né i dialoghi, nulla è reale. La morte è reale. Pertanto usiamo la finzione, la narrazione, per esorcizzare, superare, elaborare la morte. Ovvero partire da un evento, un contenuto sia autobiografico e metterlo in forma letteraria, privandolo di tutti i connotati autobiografici e i personalismi che da questo possono derivare. Sicuramente gli strumenti del distanziamento dall'esperienza privata in questo senso sono molti all'interno del libro e consapevolmente già indicati, suggeriti da Riccardo Frolloni. Intanto è un libro con delle punte anche notevoli, diciamo, di ironia, ma soprattutto di onirismo e certi elementi di surrealismo, no? Lo stesso Riccardo, quando dice appunto nulla è reale, la morte è reale, e pensiamo a la trascrizione in forma narrativa dei sogni di cui ci ha parlato poco prima Giulia, è proprio una delle sezioni appunto numerate progressivamente, e la narrazione, il carattere narrativo dei testi della poesia di Riccardo emerge anche a volte da alcuni strumenti che sono tipici della narrativa. Penso per esempio al discorso indiretto libero, che dà anche occasione di leggere un piccolo testo in cui compare un personaggio, Nonnu Frollò. Frollò, anzi, penso, se quel Frollò è il cognome di cui sospettiamo. Nonnu Frollò, in un cratere di neve, ubriaco, fradicio, lungo, sul greppo, poteva morire assiderato, ma prima, i corpi di prima, erano un'altra cosa. Un altro degli strumenti che trovo particolarmente interessante di questo libro e che viene usato per espandere o al contrario sclerotizzare un'esperienza è quello dell'afasia, cioè l'insufficienza delle parole che viene proprio esposta al lettore. Il tentativo di cui parlava anche prima Giulia, di una sorta di inventario della memoria, che è sempre in bilico tra farsi appunto inventario privato e inventario universale, in qualche modo inventario pubblico. E uno dei meccanismi, degli stilemi retorici in questo senso, è la ripetizione che Frolloni fa proprio della parola parola, questa parola che è insufficiente, che non può mai bastare e che allora va ripetuta spesso nel corso del libro. Cito alcuni versi, per esempio proprio le parole mancano, le parole con fortissimo enjambement non bastano mai. E proprio perché le parole non bastano mai, allora consideravamo con Giulia un dato di cui lei accennava prima, ovvero questo libro viene corredato da ben due finali, come se il primo congedo non bastasse. Allora è stato aggiunto l'apparato fotografico e poi vengono aggiunte ancora due note, numerate quasi come fossero un'altra sezione, no? Come la sezione sogni 1, sogni 2, sogni 3, abbiamo qui nota 1 e nota 2. È come se le soglie del testo si facessero, rivendicassero a pieno diritto una dignità testuale. E ci interessa moltissimo stare sul primo falso congedo, ovvero l'apparato fotografico di cui anticipava Giulia. Questo libro è corredato da una serie di fotografie. Queste fotografie ritraggono paesaggi, ritraggono eventi atmosferici, ci sono paesaggi innevati, ci sono montagne, ci sono animali e ci sono personaggi umani. È probabilmente diciamo il punto d'incontro davvero, l'incursione davvero dell'inventario privato, perché appaiono alcuni dei protagonisti dell'esperienza emotiva di Frolloni, cioè persone che in nota lui dice in qualche modo lo hanno salvato effettivamente, e dà il nome di ognuno di questi. Le fotografie, elemento interessante che forse non ho detto prima, sono tutte scattate dall'autore e sono tutte analogiche su pellicola bianco nero, in seguito poi digitalizzate. Ed è un elemento interessante, soprattutto se pensiamo a al primo libro vero, al primo vero libro d'esordio di Riccardo Frolloni, che è Languide istantanee Polaroid, pubblicato nel 2014 per Affinità Elettive, collana diretta da Davide Rondoni. E all'interno di questo libro tantissimi c'è un uso del lessico fotografico molto forte già per le sezioni, pensiamo a bruciate, oppure mosse, oppure nitide o da buttare.
Questa mi piace molto.
Molto interessante questa da buttare. Sottoesposte anche. E riprende in qualche modo qui appunto un'ispirazione che ha portato avanti nel tempo, si potrebbe dire. E tra l'altro qui torna un po' il discorso che si faceva con Giulia per quanto riguarda il libro di Alessandro Brogi, cioè è questa forse la generazione di coloro che ibridano la poesia ai social. E ci piace anche ricordare che probabilmente Frolloni può, diciamo così, ecco, investigare anche in questo senso, o se non lui, alcuni autori che hanno pubblicato attorno al 2020, al 2021 più o meno. Penso per esempio al libro di Maria Teresa Carbone, Calendario, uscito per Aragno nel 2021. È un libro che intervalla, come questo di Frolloni, però non relegandoli in apparato, intervalla proprio dei testi a delle fotografie scattate dall'autrice e poi finite su Instagram. Segnalo solamente, perché mi piace particolarmente come pagina Instagram, la pagina di Madonne Elettriche, della quale abbiamo notato...
Ha fatto iscrivere anche me.
Ecco, mi sembrava un obbligo. Della quale abbiamo notato, tra l'altro, che Riccardo Frolloni è assiduo frequentatore, tanto che in questo libro c'è proprio la fotografia di una Madonna Elettrica, vorrei dire, ovvero l'edicola di una Madonna illuminata, con una corona illuminata a corrente. Ma oltre questo, parlavamo anche con Giulia, poco prima di iniziare questo podcast, del fatto che moltissimi dei libri, anche di nostri coetanei usciti tra il 2020 e il 2021, portino appunto un inserto fotografico che possa partecipare in modo più o meno invasivo a ciò che il libro contiene. Penso ad esempio ai libri di Corrado Benigni, Là fuori, uscito nel 2021, o quello di Tommaso Di Dio, 2020, Verso le stelle glaciali, e a delle riviste uscite ultimissimamente, la Layout, già citata nel podcast per Carmen Gallo e nella puntata sul libro di Carmen Gallo, e non so, forse potremmo dire anche Antinomie. È chiaramente qualcosa che si è già esperito in altri sensi, penso anche al libro di Magrelli, Nel condominio di carne, che aveva addirittura in copertina, se non sbaglio, una lastra con un chiodo.
Sei tu la magrelliana, Francesca.
Un chiodo infilato nel bacino, oppure Antonella Nedda con Salva con nome, che portava delle foto di famiglia effettive all'interno del libro, proprio per un tentativo come quello di Frolloni di salvare qualcosa. E allora io interromperei qui con questa palla che lancio verso Giulia, ovvero il modo in cui il privato può partecipare all'atto poetico e in particolare a questo libro.
Sì, no, è un argomento che mi sta molto a cuore, quello che mi lanci. Si parlava appunto dei libri dei nostri coetanei, cioè di questa, anche in termini di generazione. Una cosa su cui mi sono soffermata, poi non so se è una
tra
cosa...
Tra l'altro Riccardo Frolloni, sì, è all'interno di un'antologia appunto di nostri coetanei curata da Giulia Martini. Siamo dimenticati, c'è un elefante in questa stanza di cui non si parla.
Ci sono tanti elefanti in questa stanza. Allora, e dunque, dicevo appunto che c'è una dimensione che mi sta particolarmente a cuore, e non so quanto poi questa cosa sia nel mio occhio, però sta di fatto che mi pare declinabile in tanti modi, ed è quella dell'autoinvestitura poetica, in particolare tra i vari tipi di pubblico finzionale che si possono trovare rappresentati all'interno di un testo poetico, pubblico della poesia naturalmente. Mi sembra che ci sia la tendenza ad accompagnare questo elemento con una funzione di opposizione, una funzione di contrasto, tanto nei casi in cui questo pubblico della poesia è un pubblico anonimo, magari di avventori di reading poetici, sia nei casi in cui si tratta invece di un pubblico più intimo, più familiare e più privato. E non è forse un caso che all'interno di Corpo Striato, appunto, che è una sorta di canzoniere in morte per il padre, questo pubblico privato coincida proprio con la figura paterna. Faccio particolare riferimento a un testo che si chiama Movimenti 2, dove appunto, ve lo leggo direttamente. La prima a leggere le poesie fu mia sorella. Per anni nascosi questo me stesso, poi un libro, e anche mio padre ebbe la sua copia. Non festeggiammo, nessuno disse niente. Io non volevo se ne parlasse, era difficile da spiegare e mi sbagliavo. Dopo qualche tempo, passeggiando per il Pincio, chiesi se lo aveva letto, se gli era piaciuto. Salto un po', vado verso il finale del testo. Rispose: quelle poesie sono terribili. E in una di quelle scrivevo: se papà è stanco, Dio è stanco. Ecco, appunto, ecco, anche in questo testo il sentimento di pubblico, il sentimento di destinatario che viene rappresentato fa capo a una generale avversione, come mostra l'accoglienza fredda che viene riservata al libro di poesie. E che si ripercuote poi anche sul soggetto nei termini di una sorta di identità irrisolta, anche come prolungata clandestinità e inibizione a posizionarsi, no? In quanto poeta, questo coming out poetico. La prima parte del componimento si chiude con l'enunciazione della domanda a lungo trattenuta, no? Chiesi se lo aveva letto, se gli era piaciuta, e la risposta è: quelle poesie sono terribili. Quindi all'impietoso giudizio del padre, dell'interlocutore, segue questo microevento per cui il soggetto si rammenta proprio di una di quelle poesie appena valutate come terribili, in cui scrivevo: se papà è stanco, Dio è stanco. Quindi in questo collegamento intertestuale e intratestuale allo stesso tempo emerge un contenuto di tipo etico, cioè un contenuto, per usare le parole di Francesco Brancati, di cui ci siamo occupati nel secondo episodio, un contenuto che riguarda le strategie testuali adottate dall'autore per trasmettere un contenuto di conoscenza attraverso la lirica. Questo contenuto di conoscenza è questo, cioè all'interlocutore refrattario viene conferito uno statuto divino proprio tramite lo strumento artistico, per quanto sia suscettibile lo strumento artistico di diventare a posteriori un segno di incomprensione o di quella afasia, di quelle parole che non bastano mai e per cui subentrano le foto di cui ci parlava anche Francesca prima. L'ultimissima cosa, io mi sono appunto concentrata su un testo, ma il motivo dell'autoinvestitura si trova anche in altre sedi del libro. Penso per esempio all'incipit di Movimenti 5, che dice: i primi a soccorrermi furono i poeti. E ovviamente il riferimento è a quell'entourage affettivo che in qualche modo è testimoniato anche fotograficamente dall'apparato di cui ci parlava prima Francesca.
e dalla poesia di Andrea Donaera, la poesia che Andrea Donaera invia per messaggio. Di nuovo quindi l'incursione di un elemento che viene che emerge al di fuori della pagina poetica, se così vogliamo. Andrea Donaera manda un SMS a Riccardo Frolloni e Riccardo Frolloni decide di inserirlo all'interno del libro, quasi fosse un testo suo o comunque quasi volesse far comunicare questo testo con le fotografie e con gli altri testi di Corpo Striato. Continuo anche il discorso che ha iniziato Giulia, molto interessante quello dell'autoinvestitura del soggetto, e a questo proposito leggo fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, che però è un testo solo. Lo scrittore pare avere il controllo della sua scrittura. Può diventare capace di una grande padronanza delle parole, ma prima del tempo viene chiamato alla grande sparizione. Là dove sono solo, io non ci sono. Non c'è nessuno, ma al contempo c'è l'impersonale, il di fuori, come ciò che precede, fa svanire qualsiasi possibilità di rapporto personale, quasi il momento della morte. Perciò il fascino, lo sguardo della solitudine, lo sguardo dell'incessante. La poesia non si può interrompere, le voci celesti assillano e il dire in qualche modo qualcosa. Il poeta ha inteso questa parola, pensa io posso, ma pensare è scrivere senza bisbigli e la poesia dice gli esseri tacciono. Io credo che in questa prosa, come in altri testi di Riccardo Frolloni, compaia spesso un riferimento molto stretto alla scrittura e alla morte, come in qualche modo questi due temi comunicassero in modo molto stretto, molto vicino. E d'altra parte è famoso anche il saggio di Barthes, appunto, che avvicina la fotografia, un altro...
La camera chiara.
Un altro elemento appunto mortifero insito all'interno del congegno fotografico. E forse è il caso anche di ricordare che proprio il primo libro di Frolloni portava una poesia che recitava così, o meglio vi recito solamente alcuni versi: l'importante è che stai bene, che i guai ti vengono a cercare, tu chiudi subito l'otturatore e lasciali morire. C'è un sentimento che lega la morte alla vista in qualche modo e la morte al movimento, forse in senso ancora più urgente. Ma alla fine, Giulia, cos'è sto corpo striato?
Il movimento che solo la morte può zittire.
In Rime Sparse, il podcast, è un progetto a cura di Claudia Crocco, Giulia Martini, Francesca Santucci, Matteo Tasca, in collaborazione con Industria Letteratura e Nova Radio Firenze. La sigla di apertura è tratta dai Detective Selvaggi di Roberto Bolagno ed è realizzata da Francesca Del Zoppo, che sono io. Le grafiche sono a cura di Martina Santurri.